Sali, vola, orbita. Un dirigibile elettroaerodinamico alimentato a energia solare per un accesso sostenibile allo spazio. Visione e fondamenti fisici. Il sogno del volo è sempre stato una gara tra pazienza e potenza. I primi aeronauti del XVIII secolo salivano dolcemente nel cielo con gas di sollevamento, mentre gli ingegneri missilistici del XX secolo lo squarciavano con il fuoco. Entrambi gli approcci condividono lo stesso obiettivo, sfuggire alla tirannia della gravità, ma differiscono radicalmente nella filosofia. Uno usa l'aria come partner, l'altro la tratta come ostacolo. Tra questi due estremi giace una terza via, non ancora realizzata nella pratica ma non più impossibile in principio, un dirigibile alimentato a energia solare che può volare in orbita, salendo prima per galleggiamento, poi per portanza aerodinamica e infine per supporto centripeto, tutto senza propellente chimico. Al cuore di questo concetto c'è la propulsione elettroaerodinamica, ED, una forma di spinta elettrica che usa campi elettrici per accelerare ioni nell'aria. Gli ioni accelerati trasferiscono momento alle molecole neutre, producendo un flusso di massa e una spinta netta sulle elettrodi. A differenza di un razzo, che deve trasportare massa di reazione, o di un'elica, che richiede pale in movimento, la propulsione elettroaerodinamica opera senza parti mobili e senza scarico a bordo, solo con luce solare e aria. Quando accoppiata a un array solare ad alta efficienza e montata su un grande corpo portante ultraleggero, fornisce l'ingrediente mancante per un'accelerazione sostenuta nella stratosfera superiore, dove la resistenza è bassa ma l'aria è ancora presente. La proposta è semplice da descrivere ma difficile da eseguire. 1. Sali, un dirigibile galleggiante riempito con idrogeno o elio sale passivamente nella stratosfera, lontano dal tempo e dal traffico aereo. 2. Vola, il dirigibile accelera orizzontalmente usando spinta ED, aumentando lentamente la velocità mentre sale in aria più rarefatta per ridurre la resistenza. 3. Orbita, dopo settimane di accelerazione continua, la forza centrifuga bilancia la gravità, il veicolo non ha più bisogno di portanza, diventando un satellite per persistenza piuttosto che per esplosione. L'idea non è fantasia. Ogni passo è radicato nella fisica nota, galleggiamento, energia solare, elettrostatica e meccanica orbitale. Ciò che cambia è la scala temporale. Invece di minuti di combustione, consideriamo settimane di luce solare. Invece di tonnellate di propellente, ci affidiamo a campi e pazienza. L'energia dell'orbita. Ogni discussione sul volo spaziale inizia e finisce con l'energia. L'energia cinetica per chilogrammo di massa richiesta per mantenere un'orbita circolare intorno alla Terra è data da dollaro e sottolineatura K uguale barra frac 1, 2, V accento circonflesso dollaro 2. Dove V è la velocità orbitale. Per un'orbita terrestre bassa, V7.8 × 10³ m/s, quindi e sottolineatura K, 3.0 × 10⁷ J/kg, o circa 30 megajoule per chilogrammo. È l'equivalente energetico della combustione di circa un chilogrammo di benzina per ogni chilogrammo posto in orbita. È un numero grande, ma non astronomicamente grande. Ora confrontalo con il flusso solare continuo al vertice dell'atmosfera terrestre, circa 1360 watt per metro quadrato. Se potessimo convertire anche una piccola frazione di esso in energia cinetica su giorni o settimane, potremmo, in principio, fornire l'energia orbitale richiesta. Gli array fotovoltaici ad alte prestazioni moderni hanno potenze specifiche dell'ordine di diverse centinaia di watt per chilogrammo. AP sottolineatura SP, uguale 300 watt per chilogrammo, un chilogrammo di array produce 300 joule al secondo. In un giorno, 8.64 × 10⁴ secondi, sono 2.6 × 10⁷ joule, comparabili all'energia orbitale di un chilogrammo di massa. Questo semplice confronto mostra la logica di questo approccio. L'energia per l'orbita è disponibile dal Sole in circa un giorno per chilogrammo di array, se può essere convertita efficientemente in spinta. La sfida pratica è che la resistenza e le inefficienze assorbono la maggior parte di esso. La soluzione è l'altitudine e la pazienza, lavora nell'aria rarefatta dove la resistenza è bassa e allunga il processo su settimane invece di ore. Scambiare tempo con propellente. I razzi risolvono il problema della resistenza con forza bruta, vanno così veloci che l'aria è irrilevante. I dirigibili, al contrario, lavorano con l'aria, possono indugiare. Se il tempo è trattato come una risorsa consumabile, può sostituire la massa di propellente. Il compito del dirigibile è mantenere un'accelerazione piccola ma persistente su periodi lunghi, forse dell'ordine di 10⁻³ m/s², fino a quando la velocità orbitale è raggiunta. Se l'ascesa in orbita richiede 3 settimane, o circa 1.8 × 10⁶ secondi, l'accelerazione media richiesta è $ barra bar, A, uguale barra frac, barra delta V, T, uguale barra frac, 7,8 barra times 10 al cubo, 1,8 barra times 10 alla sesta, barra approx 4,3 barra times 10 alla meno 3 barra metrum, ms al quadrato, dollaro. Meno di mezzo millesimo della gravità terrestre. Tali accelerazioni sono facilmente tollerabili per un dirigibile, non impongono tensione strutturale. L'unica difficoltà è mantenere esso, data la piccola quantità di spinta disponibile per unità di potenza. Se il veicolo ha una massa di 10 cubico kg, un'accelerazione media di 4 per 10 meno cubico ms quadrato richiede solo circa 4 N di spinta netta, meno del peso di una mela. L'assurdità apparente di raggiungere l'orbita con la spinta di una mela svanisce quando il tempo è permesso di estendersi a settimane. Galleggiamento e il cammino all'aria rarefatta. Il dirigibile inizia il suo viaggio come qualsiasi veicolo più leggero dell'aria, spostando aria con un gas più leggero. La forza di galleggiamento è data da F sottolineatura B, uguale sottolineatura R, meno sottolineatura gas GV. Dove V è il volume del gas e le rispettive densità. Vicino al livello del mare, sottolineatura R, 1,2 kg per metro cubo, sottolineatura H, 0,18 kg per metro cubo e sottolineatura H2, 0,09 kg per metro cubo l'idrogeno fornisce un po' più di sollevamento, circa 1,1 kg per metro cubo, rispetto a 1,0 kg per metro cubo per l'elio. La differenza sembra piccola ma si accumula su migliaia di metri cubi. L'idrogeno offre così un vantaggio prestazionale misurabile, anche se a costo di infiammabilità. Richiede protocolli rigorosi di zonatura elettrica e ventilazione, specialmente poiché il veicolo trasporta anche sistemi elettrostatici ad alta tensione. L'elio offre un sollevamento inferiore ma inerzia completa. Entrambi i gas sono vitali, la scelta dipende dalla tolleranza al rischio della missione. Per test iniziali pubblici o in aree popolate, l'elio è preferibile. Per tentativi remoti o orbitali, l'idrogeno può essere giustificato. Mentre il veicolo sale, la densità dell'aria cala approssimativamente in modo esponenziale con l'altezza di scala H 7,5 km a 30 km, la densità è circa 1 fratto 65 del livello del mare, a 50 km 1 fratto 300 il galleggiamento si indebolisce di conseguenza, ma anche la resistenza. Il veicolo è progettato per raggiungere galleggiamento neutro a un'altitudine in cui l'intensità solare rimane alta ma la pressione dinamica minima, circa 30-40 km nella stratosfera. Da lì inizia l'accelerazione orizzontale. Portanza, resistenza e pressione dinamica. Per mantenere l'altitudine durante l'accelerazione, il dirigibile può fare affidamento in parte sulla portanza aerodinamica. Per uno scafo portante, le forze di portanza e resistenza sono dollaro F sottolineatura L uguale barra frac, 1, 2, barra rho V al quadrato a C sottolineatura L, barra quad F sottolineatura di uguale barra frac, 1, 2, barra rho V al quadrato a C sottolineatura di dollaro. Dove A è l'area di riferimento, C sottolineatura L, e C sottolineatura D, i coefficienti di portanza e resistenza. Poiché è piccola ad altitudine, queste forze sono piccole, il veicolo compensa avendo un'area grande e peso basso. Il rapporto L, D, uguale C sottolineatura L barra C sottolineatura D, imposta l'efficienza del volo aerodinamico. I moderni alianti possono superare L, D, uguale 50 in aria densa. Un dirigibile ultraleggero progettato con estrema levigatezza e appendici minime potrebbe plausibilmente mantenere un L, D, effettivo di 10-20 anche in aria rarefatta. Ma mentre l'aria si assottiglia ulteriormente, la transizione al volo orbitale non è limitata dalla portanza, è governata dalla potenza di resistenza. La potenza necessaria per superare la resistenza è dollaro P sottolineatura di uguale F sottolineatura di V uguale barra frac, 1, 2, barra rho V al cubo a C sottolineatura di dollaro. E scala con il cubo della velocità. È per questo che i razzi accelerano rapidamente, se indugiano, la resistenza consuma la loro energia in modo esponenziale. Il dirigibile prende la rotta opposta, accelera dove è così piccola che P sottolineatura D rimane limitata anche a chilometri al secondo. Se, ad esempio, uguale 10-5 kgm cubico, tipico vicino 60 km di altitudine, a uguale 100 m quadrati, C sottolineatura D, uguale 0,05 e V uguale 1000 m per secondo, allora P sottolineatura D, uguale 0,5 per 10-5 per 10 cubico cubico per 100 per 0,05 uguale 2,5 per 10 4W. O 25 kW facilmente raggiungibile con energia solare. Al contrario, a livello del mare la stessa configurazione richiederebbe 25 GHz. La regola è semplice, l'aria rarefatta compra tempo, e il tempo sostituisce il propellente. L'opportunità elettroaerodinamica. All'inizio del XX secolo, i fisici osservarono che campi elettrici intensi vicino a elettrodi taglienti nell'aria producono una debole corona blu e un flusso d'aria sottile. Questo vento elettrico risulta dal trasferimento di momento tra ioni e neutrali. Fu trattato per lo più come una curiosità fino a quando l'elettronica ad alta tensione maturò. Quando disposti correttamente, l'effetto può produrre spinta misurabile. La propulsione elettroaerodinamica funziona applicando un'alta tensione tra un emettitore, un filo sottile o un bordo che produce ioni, e un collettore, un elettrodo più ampio che li riceve. Gli ioni accelerano nel campo elettrico, collidono con molecole d'aria neutre e impartiscono momento in avanti al gas. Il dispositivo sente una spinta uguale e opposta. Mentre le dimostrazioni iniziali erano modeste, esperimenti recenti, inclusa un aereo ionico ad ala fissa volato dal MIT nel 2018, hanno dimostrato che il volo stabile e silenzioso è possibile. Eppure l'idea precede quel traguardo. Anni prima, la ricerca su formulazioni basate sul tensore di Maxwell della spinta elettroaerodinamica aveva mostrato come la stessa fisica potesse scalare a geometrie più grandi e aria più rarefatta. In quella formalizzazione, la spinta non deriva dal vento ma dallo stress elettromagnetico integrato sul volume della regione di scarica. L'equazione rilevante è derivata dal tensore di stress di Maxwell T, che per un campo elettrostatico è dollaro barra metf T, uguale barra var epsilon barra left barra metf, e virgola barra metf, e, barra frac, 1, 2 virgola e al quadrato barra metf, i, barra right dollaro. Dove è la permittività del mezzo, e è il vettore del campo elettrico e il tensore identità. La forza elettromagnetica netta su un corpo è ottenuta integrando questo tensore sulla sua superficie. F sottolineatura M, uguale sottolineatura VTN di S. Nella regione ionizzata, questo si semplifica in una densità di forza volumetrica. Dollaro barra metf, F, uguale barra ρ sottolineatura e barra metf, e, barra frac, 1, 2 virgola e al quadrato barra nabla barra var epsilon dollaro. Dove sottolineatura e, è la densità di carica locale. In un gas di permittività approssimativamente uniforme, il secondo termine svanisce, lasciando la elegante forza di corpo di Coulomb. F sottolineatura e. Questa espressione compatta è l'essenza della propulsione elettroaerodinamica, ovunque un campo elettrico e una carica spaziale coesistano, una forza di corpo netta agisce sul mezzo. Gli ioni stessi sono pochi, ma il loro momento è relayato ai neutrali attraverso collisioni. Il cammino libero medio tra collisioni determina come il momento si diffonde, scala inversamente con la pressione. A pressioni più basse, gli ioni viaggiano più lontano per collisione, e l'efficienza del trasferimento di momento cambia. Esiste una banda di pressione ottimale dove gli ioni possono ancora collidere abbastanza frequentemente per spingere il gas ma non così frequentemente da sprecare energia riscaldandolo. Per l'atmosfera terrestre, quella banda giace approssimativamente tra qualche torre e qualche millitor, esattamente il range incontrato tra 40 e 80 km di altitudine. L'involucro del dirigibile diventa così l'ospite ideale per tessere elettroaerodinamiche che operano nel loro ambiente naturale. L'atmosfera stessa è la massa di reazione. La fisica della propulsione elettroaerodinamica. A prima vista, la propulsione elettroaerodinamica sembra improbabile. L'idea che un set di elettrodi silenzioso e immobile possa generare spinta abbastanza forte da muovere un dirigibile sembra in contrasto con l'esperienza quotidiana. L'assenza di massa di reazione visibile o macchinari in movimento sfida l'intuizione. Eppure ogni ione che deriva in un campo elettrico porta momento, e il momento è conservato. Il campo agisce come una leva invisibile, e l'aria come il suo fluido di lavoro. Le fondamenta di questo fenomeno non risiedono in fisica del plasma esotica, ma nelle equazioni di Maxwell e nella loro espressione meccanica, il tensore di stress di Maxwell. Questa formulazione tensoriale rende chiaro che i campi elettrici non sono solo pattern di potenziale, immagazzinano e trasmettono stress meccanico nel mezzo circostante. Stress del campo e la forza di corpo di Coulomb. Il tensore di stress di Maxwell nell'elettrostatica è dollaro barra metf, t, uguale barra var epsilon barra left barra metf, e virgola barra metf, e, barra frac, 1, 2 virgola e al quadrato barra metf, i, barra right dollaro. Dove è la permittività, e il campo elettrico e il tensore identità? Il primo termine rappresenta la pressione direzionale lungo le linee di campo, e il secondo termine la tensione isotropica che resiste alla divergenza del campo. La forza elettromagnetica netta su un corpo immerso in tale campo è l'integrale superficiale di questo tensore. F sottolineatura M, uguale sottolineatura VTN di S. Fisicamente, questa espressione ci dice che il campo elettrico esercita stress sui confini di qualsiasi regione che contiene carica o gradienti dielettrici. ma può essere riscritta in una forma più locale e volumetrica usando il teorema della divergenza. Dollaro barra metf, f, uguale barra nabla barra cdo barra metf, t, uguale barra ro sottolineatura e barra metf, e, barra frac, 1, 2 virgola e al quadrato barra nabla barra bar epsilon dollaro. Il primo termine, sottolineatura e, è la familiare forza di corpo di Coulomb, una densità di carica che sperimenta un campo. Il secondo termine conta solo dove la permittività del mezzo cambia rapidamente, come ai confini dei materiali. Nell'aria, è essenzialmente uniforme, quindi zero, lasciando F uguale sottolineatura e. Questa equazione apparentemente semplice codifica l'intero principio della propulsione elettroaerodinamica. Se esiste un volume di gas in cui ioni, con densità sottolineatura e, sperimentano un campo elettrico e, allora una densità di forza netta agisce su quel gas. La grandezza della spinta totale è l'integrale volumetrico di sottolineatura e sulla regione di scarica. F uguale sottolineatura V sottolineatura e dv. Le elettrodi sentono la reazione uguale e opposta, producendo spinta. Trasferimento di momento e il ruolo delle collisioni. Gli ioni nell'aria raramente viaggiano lontano prima di collidere con molecole neutre. Il cammino libero medio è inversamente proporzionale alla pressione del gas P e alla sezione trasversale. Dollaro barra lambda barra approx barra frac, kt, barra sqrt, 2, barra pd al quadrato p virgola dollaro. Dove d è il diametro molecolare? A livello del mare, è minuscolo, dell'ordine di decine di nanometri. Nella mesosfera, intorno ai 70 km, si estende a millimetri o centimetri. Quando un ione accelera sotto il campo, trasferisce momento ai neutrali attraverso collisioni. Ogni collisione condivide una frazione del momento direzionale dell'ione, l'effetto cumulativo è un flusso neutro di massa, ciò che gli sperimentatori chiamano vento ionico. Il gas si muove dall'emettitore al collettore, e le elettrodi sperimentano una spinta di reazione opposta. Nell'aria molto densa, gli ioni collidono troppo spesso, la loro velocità di deriva satura, e l'energia è persa come calore. Nell'aria estremamente rarefatta, le collisioni sono troppo rare, gli ioni volano liberamente ma non trascinano efficacemente i neutrali. Tra questi estremi giace un punto dolce dove il cammino libero medio permette un trasferimento di momento efficiente, precisamente la regione che il dirigibile attraversa sulla via per lo spazio. A pressioni di circa 10⁴ a 10⁴ bar, corrispondente a 40-80 km di altitudine, gli ioni possono accelerare su distanze macroscopiche prima di collidere, ma le collisioni si verificano ancora abbastanza frequentemente da produrre spinta. Il coupling elettroaerodinamico tra campo e gas è al suo massimo favorevole. Il rapporto potenza meno spinta. La potenza elettrica consegnata a una scarica è P uguale sottolineatura Vj e dv, che è approssimativamente 4 per corrente costante primo e tensione V. L'output meccanico utile è la spinta moltiplicata per la velocità della massa d'aria accelerata, ma nella propulsione in stato stazionario siamo principalmente interessati al rapporto spinta-potenza, T, P. Studi empirici hanno riportato valori T, P, che vanno da pochi millinewton per watt, MNW, a quasi 0,1 NW, in condizioni ottimizzate. Nell'aria atmosferica a pressione standard, l'ED è inefficiente, ma a pressioni ridotte, la mobilità ionica aumenta e la densità di corrente può essere sostenuta a tensioni più basse, migliorando T, P. Un semplice argomento dimensionale collega la densità di forza di corpo F uguale sottolineatura e alla densità di corrente J uguale sottolineatura e, dove è la mobilità ionica. Allora, dollaro F uguale barra frac, J, barra mu virgola dollaro. Quindi per una data densità di corrente, una maggiore mobilità, raggiunta a pressione più bassa, dà più spinta per corrente. La potenza elettrica totale è P uguale JEV, quindi il rapporto spinta-potenza scala come dollaro barra frac, T, P, barra approx barra frac, 1, e barra mu virgola dollaro. Implicando che campi elettrici più bassi o maggiore mobilità ionica aumentano l'efficienza. Ma un E più basso riduce anche la corrente e quindi la spinta totale, quindi c'è di nuovo un regime ottimale. Queste relazioni non sono curiosità teoriche, determinano il design di ogni tesseratto ED. A una data altitudine, la tensione, la distanza del gap e la geometria dell'emettitore devono essere sintonizzati in modo che la curva di Pasken, che collega la tensione di breakdown al prodotto pressione-distanza, sia soddisfatta ma non superata. La legge di Pasken per l'aria può essere espressa approssimativamente come dollaro V sottolineatura B uguale barra frac, BPD, barra LN, APD, barra LN, barra LN, 1 più 1 barra gamma sottolineatura, barra metrm, se, dollaro. Dove A e B sono costanti empiriche e sottolineatura se, è il coefficiente di emissione di elettroni secondari. La geometria variabile del dirigibile permette di regolare dinamicamente la distanza tra elettrodi, per mantenere una scarica a corona efficiente senza arco mentre la pressione ambiente cala durante l'ascesa. Geometria del campo e topologia dello stress. Le dimostrazioni iniziali di Lifter usavano un filo sottile come emettitore e una lamina piana come collettore. Le linee di campo erano fortemente curve, e la maggior parte dell'energia andava nel mantenere la corona piuttosto che produrre spinta utile. L'efficienza era scarsa perché il campo di stress di Maxwell non era allineato con la direzione di spinta desiderata. L'intuizione chiave, sviluppata nel lavoro teorico precedente l'ionoplano del MIT, era trattare il campo elettrico non come sottoprodotto ma come variabile di design primaria. La spinta deriva dall'integrale di stress elettromagnetico lungo le linee di campo, quindi l'obiettivo è modellare quelle linee per essere parallele e coerenti su un'ampia regione. L'analogia è aerodinamica, come un flusso laminare liscio minimizza la resistenza, una topologia di campo elettrostatica liscia massimizza lo stress direzionale. Questa ingegneria della topologia di campo riformula il dispositivo come un attuatore elettrostatico piuttosto che un giocattolo al plasma. Controllando la curvatura degli elettrodi, i potenziali di guardia e gli strati dielettrici, si può rendere quasi uniforme sul percorso di accelerazione, producendo stress quasi lineare ed evitando il focus autodistruttivo che causa archi. La conseguenza è la scalabilità. Quando gli elettrodi sono tessellati in tessere di metro quadrato, ciascuna con il proprio convertitore ad alta tensione e logica di controllo, l'intero involucro del dirigibile può essere trasformato in un array head distribuito gigante. Non ci sono parti mobili da sincronizzare, solo campi da coordinare. Densità di spinta e il cammino alla scalabilità. La densità di forza di corpo volumetrica è F uguale sottolineatura e la densità di carica in una scarica a corona tipica a pressione atmosferica è dell'ordine di 10-5 a 10-cubico cm cubico. A pressione ridotta, può calare un po', ma il campo elettrico e può essere aumentato in sicurezza a decine di kilovolt per centimetro senza breakdown. Se sottolineatura è uguale 10-4 cm cubico e è uguale 10-5 V/m, la densità di forza è F uguale 10 Nm cubico. Distribuita su una regione attiva spessa un metro, da una pressione superficiale di 10 Nm quadrato, equivalente a qualche millipascal. Potrebbe sembrare piccolo, ma su migliaia di metri quadrati diventa significativo. Una superficie di 1000 metri quadrati con stress 10 Nm quadrato produce 10.000 N di spinta, abbastanza per accelerare un veicolo multitonnellata a livelli millig, precisamente il regime richiesto per l'elevazione orbitale settimanale. Tali stime illustrano perché l'HEAD, nonostante la sua bassa densità di potenza, diventa fattibile per strutture grandi e leggere in aria rarefatta. A differenza di un ugello di razzo, che guadagna efficienza solo quando la densità di potenza è alta, l'HEAD guadagna vantaggio dall'aria. L'involucro del dirigibile fornisce area abbondante, trasformarlo in una superficie attiva è un abbinamento naturale. La zona dolce dell'alta atmosfera. Ogni sistema fisico ha una nicchia operativa. Per la propulsione HEAD, il regime migliore è dove la pressione del gas è abbastanza bassa da permettere alte tensioni e lunghi cammini liberi ionici, ma non così bassa da rendere il plasma collisions. Sotto circa 20 km, l'atmosfera è troppo densa, la mobilità ionica è bassa, le tensioni di breakdown alte, e l'energia è sprecata riscaldando il gas. Sopra circa 100 km, l'aria diventa troppo rarefatta, l'ionizzazione non può essere mantenuta continuamente, e la massa di reazione neutra svanisce. Tra circa 40 e 80 km giace una banda di transizione, la mesosfera inferiore, dove la propulsione HEAD può produrre i suoi migliori rapporti spinta-potenza. Convenientemente, questo è anche l'intervallo di altitudine dove l'energia solare rimane quasi non attenuata e la resistenza aerodinamica è ordini di grandezza più piccola che a livello del mare. È una finestra stretta ma indulgente, un corridoio naturale per un nuovo tipo di veicolo, né aereo né razzo, ma qualcosa che vive nella sovrapposizione tra loro. Efficienza e flusso energetico. In qualsiasi istante, la potenza elettrica in ingresso P è divisa tra 1. Potenza di spinta meccanica utile P sottolineatura T, uguale TV sottolineatura F, dove V sottolineatura F, è la velocità di scarico effettiva del flusso d'aria. 2. Perdite di ionizzazione P sottolineatura I, l'energia richiesta per mantenere il plasma. 3. Perdite resistive P sottolineatura R, dovute al riscaldamento ohmico e alla dispersione. 4. Perdite radiative P sottolineatura, emesse come luce, il bagliore della corona familiare. L'efficienza complessiva è uguale P sottolineatura T barra P. Gli esperimenti suggeriscono che può raggiungere qualche percentuale in aria densa e potenzialmente decine di percentuale in operazione a bassa pressione ottimizzata. Sebbene modeste, questi numeri sono adeguati per un sistema alimentato a solare che opera su durate lunghe, dove l'efficienza può essere scambiata con il tempo. A differenza della propulsione chimica, che deve raggiungere alta efficienza al secondo per minimizzare il carburante, un dirigibile ad solare può permettersi l'inefficienza se può operare indefinitamente. La metrica del successo non è l'impulso specifico ma la pazienza specifica, joule accumulati su giorni. Dal tensione di Maxwell alla spinta macroscopica. Per illustrare il collegamento tra teoria del campo ed esperienza quotidiana, considera il condensatore a piastre parallele nel vuoto. La pressione tra le piastre è dollaro più uguale barra frac, 1, 2, barra var epsilon sottolineatura 0 e a 100 circonflesso dollaro 2. Se è uguale 10 6V, m, allora P 4,4 nm quadrato. Moltiplica per area, e ottieni la forza meccanica richiesta per separare le piastre. Lo stress elettrostatico è letteralmente pressione meccanica. La propulsione ed sostituisce una piastra con l'atmosfera stessa. Gli ioni sono il mezzo attraverso cui lo stress del campo è trasmesso. Invece di pressione statica, otteniamo flusso direzionale. L'equazione F uguale sottolineatura EE è l'analogo dinamico di quella pressione statica del condensatore. Quando sommata sulla superficie del dirigibile, lo stress integrato diventa un vettore di spinta netto, proprio come la pressione integrata sulla superficie di un'ala da portanza. L'analogia è profonda, la portanza aerodinamica è il flusso di momento dell'aria deviata da una superficie, la spinta ed è il flusso di momento degli ioni accelerati da un campo. L'ionoplano del MIT e la prova sperimentale. Per decenni, gli scettici hanno respinto l'ED come curiosità di laboratorio. Poi, nel 2018, un piccolo aeroplano ad ala fissa costruito dal MIT ha dimostrato il volo stabile senza elica alimentato unicamente da spinta elettroaerodinamica. L'ionoplano pesava circa 2,5 kg e volava decine di metri con alimentazione a batteria. Il suo rapporto spinta-peso era piccolo, ma il raggiungimento era storico, il primo veicolo più pesante dell'aria sostenuto in volo da propulsione ionica. Crucialmente, la teoria e il lavoro concettuale che hanno portato a quella dimostrazione erano già in sviluppo indipendente. Il quadro teorico presentato in propulsione elettroaerodinamica, vedi https://farid.ps/articles/electroaerodynamic/propulsion/en. HTML, aveva descritto lo stesso meccanismo in termini di stress di Maxwell e forza di corpo di Coulomb anni prima, enfatizzando la topologia del campo e la scalabilità piuttosto che la chimica della corona. L'ionoplano del MIT ha dimostrato la praticità dell'effetto in aria densa. Il progetto RISE-Fly-Orbit mira a estenderlo in aria rarefatta, dove la fisica diventa ancora più favorevole. Se un piccolo aereo può volare a un bar, un dirigibile solare può volare in orbita a microbar, data abbastanza pazienza e luce solare. La virtù della semplicità. La propulsione ed è concettualmente elegante, nessuna parte mobile, nessuna combustione, nessuna scarico ad alta velocità, nessuna criogenia. I suoi componenti sono robusti per natura, elettrodi, dielettrici, convertitori di potenza e pelli fotovoltaiche. Il sistema scala naturalmente con l'aria, non con la massa. La sfida tecnica si sposta dalla termodinamica all'ingegneria elettrica e alla scienza dei materiali, prevenire l'erosione della corona, gestire la dispersione di carica e mantenere l'isolamento ad alta tensione in pressioni variabili. Queste sono risolvibili con materiali moderni e microelettronica. Poiché il meccanismo ED dipende solo dalla geometria del campo e dalla mobilità ionica, è modulare per natura. Ogni metro quadrato della pelle del dirigibile può essere trattato come una tessera con noti T, P e caratteristiche di tensione. La spinta totale del veicolo è la somma vettoriale di migliaia di tessere indipendenti. Questa modularità permette una degradazione graduale, il fallimento di poche unità non compromette l'intero veicolo. Il dirigibile elettroaerodinamico come sistema. Quando accoppiato all'energia solare, la propulsione diventa non solo una fonte di spinta ma un sistema climatico per il veicolo. Gli stessi campi che generano spinta ionizzano anche gas traccia, riducono la carica superficiale e potenzialmente influenzano le proprietà del layer limite. Il campo elettrico può persino servire come vela elettrostatica regolabile, interagendo debolmente con il campo magnetico terrestre o il plasma ambientale nella stratosfera superiore. A lungo termine, si può immaginare il controllo attivo della resistenza manipolando distribuzioni di carica superficiale, uno scudo di resistenza elettrodinamico che varia lo stress di campo locale per trimmare la traiettoria di volo senza superfici di controllo meccaniche. Queste possibilità spostano la propulsione ed oltre una curiosità e nel regno di una tecnologia di controllo di volo a stato solido multiuso, applicabile ovunque gas o plasmi possano essere polarizzati e accelerati da campi elettrici. Architettura ingegneristica e dinamica di volo. Il vantaggio fondamentale del concetto RISE-Fly-Orbit non risiede in materiali esotici o fisica rivoluzionaria, ma nel riordinamento di principi familiari. Galleggiamento, energia solare ed elettrostatica sono tutti ben compresi. Ciò che è nuovo è il modo in cui sono sequenziati in un singolo continuum, un'ascesa senza un momento di discontinuità. I razzi passano attraverso regimi distinti, lancio, burnout, coasting, orbita. Il dirigibile elettroaerodinamico, al contrario, sperimenta solo transizioni graduali. Sale per leggerezza, vola per portanza e orbita per inerzia. Ogni stadio si fonde nel successivo, governato dalla stessa interazione stabile di forze di galleggiamento, aerodinamiche ed elettrostatiche. L'involucro, struttura come atmosfera. L'involucro del dirigibile deve soddisfare esigenze contraddittorie, deve essere sia leggero che forte, conduttivo che isolante, trasparente alla luce solare ma resistente alla radiazione. Queste sono riconciliabili attraverso una costruzione stratificata. Lo strato esterno può essere un polimero metallizzato ad esempio, un film sottile di Kapton alluminizzato o polietilene tereftalato. Questo strato fornisce schermatura UV e serve come superficie parziale di elettrodo per le tessere ED. Sotto di esso giace uno strato dielettrico che previene scariche indesiderate e definisce il gap al collettore interno. La struttura interna è una rete di membrane tese e longheroni che mantengono la geometria complessiva a una sovrapressione interna piccola, dell'ordine di delta P 300 Pascal, solo qualche millesimo della pressione atmosferica. Questa sovrappressione è sufficiente per tenere l'involucro teso, ma non sufficiente per causare massa strutturale significativa. In effetti, l'intero veicolo è un enorme condensatore leggero, la sua pelle caricata e viva con linee di campo. Il volume interno è riempito con gas di sollevamento, idrogeno o elio. Poiché la sovrappressione richiesta è piccola, le esigenze di carico sul materiale sono modeste. La sfida principale è la permeabilità del gas e la degradazione UV su missioni lunghe, entrambe affrontabili con rivestimenti moderni e film stratificati. Idrogeno o elio? La scelta del gas modella la personalità del veicolo. Idrogeno offre il sollevamento più alto, fornendo circa il 10% in più di galleggiamento dell'elio. Questa differenza diventa sostanziale quando il volume totale raggiunge milioni di metri cubi. L'idrogeno è anche più facile da reperire e può persino essere generato in situ con elettrolisi solare dell'acqua. Il suo svantaggio, ovviamente, è l'infiammabilità. La presenza di elettrostatica ad alta tensione rende la gestione dell'idrogeno non banale. La sicurezza dipende da compartimentazione meticolosa, schermatura elettrostatica e ventilazione. I moduli ED stessi sono sigillati e sparati dalle celle di gas da barriere dielettriche, e le differenze di potenziale attraverso lo scafo sono minimizzate da distribuzione simmetrica di carica. Elio, al contrario, è inerte e sicuro ma fornisce meno sollevamento e costi più alti. Il suo principale svantaggio è la scarsità, l'uso su larga scala potrebbe tensionare l'offerta. Per veicoli di test iniziali e voli di dimostrazione pubblici, l'elio è la scelta prudente. Per tentativi orbitali operativi in corridoi remoti, l'idrogeno può essere giustificato da prestazioni e costi. In ogni caso, il design dell'involucro è in gran parte compatibile, solo i sistemi di gestione del gas e di sicurezza differiscono. Energia solare e gestione energetica. Il sole è il motore del veicolo. Ogni watt di energia elettrica inizia come luce solare assorbita dalla pelle fotovoltaica. Fotovoltaici ad alta efficienza e ultraleggeri, compositi a film sottile di gallio arsenico o perovscite laminati sulla superficie del dirigibile, possono raggiungere potenze specifiche vicine a 300-400 watt per chilogrammo. Gli array sono disposti conformalmente per mantenere la levigatezza aerodinamica. La gestione energetica è distribuita, ogni sezione di pannello alimenta un tracker di punto di potenza massima locale, MPPT, che regola la tensione al bus ad alta tensione che alimenta le tessere ED. Poiché il veicolo sperimenta cicli giorno-notte, porta un buffer energetico modesto, batterie leggere o supercapacitori, per sostenere operazioni a basso livello attraverso l'oscurità. Ma questi non sono grandi, la filosofia di design del sistema è azionamento solare diretto, non energia immagazzinata. A quote orbitali, il veicolo può inseguire la luce solare quasi continuamente, immergendosi nell'eclissi solo brevemente. Il controllo termico è gestito radiativamente. Con convezione trascurabile ad alta quota, il rifiuto del calore si basa su superfici ad alta emissività e percorsi di conduzione verso i radiatori. Fortunatamente, il processo è relativamente fresco, non c'è combustione, e il carico termico principale è dalla luce solare assorbita. Le tessere elettroaerodinamiche. Ogni metro quadrato dell'involucro funge da tessera ED, una cella di propulsione autonoma comprendente un emettitore, un collettore e un piccolo circuito di controllo. L'emettitore può essere una griglia fine di punti taglienti o fili a potenziale positivo alto, mentre il collettore è una rete ampia tenuta vicino a terra o a potenziale negativo. Lo spazio tra è una regione di scarica controllata. Quando energizzata, la tessera stabilisce un campo elettrico e genera una densità di carica sottolineatura e produce una spinta locale F uguale sottolineatura e diretta tangenzialmente lungo la superficie. Modulando le tensioni su tessere diverse, il dirigibile può sterzare, beccheggiare e rollare senza parti mobili. La geometria adattiva è chiave. Mentre la pressione ambiente cala con l'altitudine, il cammino libero medio aumenta. Per mantenere una scarica efficiente, la distanza del gap effettiva di tra emettitore e collettore deve aumentare approssimativamente in proporzione a 1 π. Questo può essere ottenuto con spaziatori dielettrici flessibili e gonfiabili che si espandono leggermente mentre la pressione esterna cala, o con modulazione elettronica di gradienti di potenziale per emulare gap più grandi. Ogni tessera riporta telemetria, corrente, tensione, conteggi di arco, a un controller centrale. Se una tessera sperimenta un arco o degradazione, è spenta e bypassata. Il design modulare significa che la perdita di tessere individuali a malapena influisce sulla spinta totale. Dal galleggiamento alla spinta. Il volo inizia dolcemente. Al lancio, il dirigibile sale per galleggiamento nella stratosfera. Durante l'ascesa, il sistema è d'opera in modalità bassa potenza, fornendo spinta minore per stabilizzazione e controllo della deriva. A circa 30-40 km di altitudine, dove l'aria è rarefatta ma ancora collisione, inizia l'accelerazione principale. Il dirigibile ruota gradualmente al volo orizzontale, orientando il suo asse lungo nella direzione del moto orbitale previsto. Inizialmente, la spinta è bilanciata tra accelerazione orizzontale e aumentazione di portanza. Il galleggiamento residuo del veicolo compensa gran parte del suo peso, la spinta head fornisce sia componenti avanti che leggermente verso l'alto. Mentre la velocità aumenta, la portanza dinamica cresce e il galleggiamento diventa trascurabile. La transizione è fluida, non c'è un momento di decollo perché il dirigibile non ha mai seduto su una pista. L'ascesa di 3 settimane. Considera una massa veicolo rappresentativa di m uguale 2000 kg per raggiungere la velocità orbitale v uguale 7,8 per 10 cubico m, s, in t uguale 1,8 per 10 6 s, 3 settimane, la spinta media richiesta è dollaro t uguale m barra frac, v, t, uguale 2000 barra times barra frac, 7,8 barra times 10 al cubo, 1,8 barra times 10 alla sesta, barra approx 8,7 barra metrum, n, punto dollaro. 8 newton, il peso di una piccola arancia, è la spinta totale necessaria per raggiungere l'orbita se applicata continuamente per 3 settimane. Se il T, P, del sistema è 0,03 N, W, tipico dell'operazione ed efficiente a bassa pressione, allora produrre 8,7 N richiede solo circa 290 W di potenza. Sembra sbalorditivamente piccolo, e in pratica, perdite di drag aggiuntive alzeranno il requisito a decine di kilowatt. Ma pannelli solari coprendo poche centinaia di metri quadrati possono facilmente fornirlo. Includiamo un fattore di sicurezza di 100 per inefficienze e drag, circa 30 kW di potenza elettrica. Con un'efficienza complessiva del 15% dalla luce solare alla spinta, il veicolo deve raccogliere circa 200 kW di energia solare. Questo corrisponde a circa 700 metri quadrati di area solare attiva a 300 watt per metro quadrato di output, un'area più piccola di un campo da calcio, facilmente integrata su un dirigibile lungo 100 metri. Questo semplice calcolo dimostra che il flusso energetico è plausibile. Ciò che i razzi raggiungono con densità di potenza, il dirigibile raggiunge con pazienza e aria. Resistenza e il corridoio ad alta quota. La resistenza rimane il principale pozzo di energia. La forza di resistenza è $F sottolineatura di uguale barra frac, 1, 2, barra rho v al quadrato a c sottolineatura di dollaro, e la potenza corrispondente è $P sottolineatura di uguale F sottolineatura di v uguale barra frac, 1, 2, barra rho v al cubo a c sottolineatura di dollaro. A 50 km, 10 meno cubico kgm cubico. Se a uguale 100 metri quadrati, c sottolineatura d, uguale 0,05 e v uguale 1000 metri per secondo, allora. P sottolineatura d, uguale 0,5 per 10 meno cubico per 10 cubico cubico per 100 per 0,05 uguale 2,5 per 10 6 w. Sono 2,5 MW, troppo alto. Ma a 70 km, dove uguale 10-5 kgm cubico, la stessa configurazione dà solo 25 kW di potenza di resistenza. Da qui la strategia, sali mentre acceleri, restando su una traiettoria dove V cubico rimane approssimativamente costante. Il corridoio ottimale è uno con aria che si assottiglia gradualmente, forse 40-80 km di altitudine, dove l'atmosfera fornisce densità neutra appena sufficiente per la funzione ed ma abbastanza poco per mantenere la resistenza gestibile. Controllo del veicolo e stabilità. Senza eliche o derive, la stabilità proviene dalla simmetria del campo. L'attivazione differenziale delle tessere fornisce coppia. Se le tessere anteriori a sinistra producono leggermente più spinta di quelle a destra, il veicolo IEU dolcemente. Il controllo di beccheggio è ottenuto deviando tessere superiori e inferiori. Poiché la spinta per tessera è piccola, la risposta è lenta, ma il veicolo opera in un regime dove l'agilità non è necessaria. I sensori di atteggiamento, giroscopi, accelerometri, tracciatori stellari, alimentano un sistema di controllo digitale che mantiene l'orientamento per incidenza solare massima e traiettoria di volo corretta. Le dimensioni vaste del veicolo e il regime di volo lento lo rendono notevole stabile. Sicurezza termica ed elettrica. L'operazione EDD coinvolge decine a centinaia di kilovolt a corrente bassa. Nell'aria rarefatta e secca della stratosfera, l'isolamento si comporta diversamente, gli archi possono propagarsi lunghe distanze su superfici. Il design elettrico del dirigibile tratta così l'intera struttura come un sistema di potenziale controllato. I percorsi conduttivi sono ridondanti, con strati di isolamento che separano le celle di gas dalle linee HV. L'arco non è catastrofico, tende a essere locale e autoestinguente, ma può danneggiare gli elettrodi. Ogni tessera monitora la forma d'onda della sua corrente, se una scarica spike, il controller riduce la tensione o spegne il modulo interessato per diversi secondi. Termicamente, l'assenza di convezione significa che qualsiasi riscaldamento locale deve essere diffuso per conduzione a pannelli radiativi. I materiali sono scelti per alta emissività e bassa assorbimento nell'infrarosso, permettendo il calore in eccesso di irradiare nello spazio. Scalabilità e modularità. Il sistema scala per tessellazione, non aumentando la tensione. Raddoppiare il numero di tessere raddoppia la spinta, non c'è bisogno di scariche più grandi. Questo rende l'architettura scalabile linearmente da modelli di laboratorio a veicoli orbitali. Un prototipo pratico potrebbe iniziare come una piattaforma piccola riempita di elio con una dozzina di metri quadrati di superficie ed, generando spinte 1000 N misurate su ore. Dimostratori più grandi potrebbero seguire, ognuno espandendosi in area e potenza. La versione orbitale finale può estendersi su centinaia di metri, con migliaia di tessere controllate indipendentemente, operando sotto piena energia solare per mesi alla volta. Poiché tutti i componenti sono a stato solido, il sistema ha una vita utile lunga per natura. Non ci sono cuscinetti di turbina o cicli di combustione da usurare, solo erosione graduale degli elettrodi e invecchiamento dei materiali. Con un design attento, il tempo medio tra guasti potrebbe raggiungere anni. Profili di ascesa e transizioni di altitudine. La missione completa può essere visualizzata come una spirale liscia nel piano, V, mentre la velocità aumenta, la densità diminuisce. Il percorso è scelto in modo che il prodotto V cubico, che determina la potenza di resistenza, rimanga sotto una soglia che il sistema solare può fornire. 1. Ascesa per galleggiamento a 30-40 km. 2. Fase di accelerazione, mantieni approssimativamente costante P sottolineatura di 20-50 kHz regolando beccheggio e altitudine. 3. Transizione al regime orbitale, sopra 70 km, portanza e galleggiamento svaniscono, e il dirigibile diventa efficacemente un satellite che sfiora ancora l'atmosfera. La transizione dal volo all'orbita non è un confine netto. L'atmosfera svanisce gradualmente, la spinta compensa la resistenza fino a quando la resistenza cessa di importare. Il percorso del veicolo diventa circolare piuttosto che balistico, e rimane in quota indefinitamente. Bilancio energetico e resistenza. Integrando sull'intera ascesa, l'input energetico totale dal Sole è vasto rispetto a ciò che è necessario. Anche a un tasso di raccolta modesto di 100 kW, 3 settimane di operazione continua accumulano. E uguale 100.000 per 1,8 per 10 6 uguale 1,8 per 10 esponente 1 esponente 1 J. Per un veicolo da 2000 kg, sono 90 MJ per kg 3 volte il requisito di energia cinetica orbitale. La maggior parte di questa energia sarà persa in resistenza e inefficienze, ma il margine è generoso. Questa è la magia silenziosa della pazienza solare, quando il tempo è permesso di estendersi, l'abbondanza energetica sostituisce la scarsità di potenza. Manutenzione, ritorno e riutilizzo. Dopo aver completato la sua missione orbitale, il dirigibile può decelerare gradualmente invertendo la polarità del suo campo EDD. La resistenza aumenta mentre scende, lo stesso meccanismo che lo ha sollevato ora agisce come freno. Il veicolo può rientrare nella stratosfera e fluttuare giù sotto galleggiamento residuo. Poiché non ci sono stadi usa e getta scartati, il sistema è pienamente riutilizzabile. L'involucro può essere servito, rigasato e rilanciato. La manutenzione coinvolge la sostituzione di tessere o film degradati piuttosto che ricostruire motori. A differenza dei razzi chimici, dove ogni lancio consuma serbatoi e propellente, il dirigibile Ed è un veicolo spaziale riciclatore di energia. Il Sole lo rifornisce continuamente, solo usura e strappi richiedono intervento umano. Il significato ingegneristico più ampio. Le stesse tecnologie che abilitano un dirigibile Ed solare, fotovoltaici leggeri, elettronica di potenza ad alta tensione, dielettrici a film sottile, hanno applicazioni terrestri immediate. Piattaforme di comunicazione stratosferiche, sensori climatici ad alta quota e droni a lunga durata beneficiano tutti degli stessi sviluppi. Perseguendo un sistema capace di raggiungere l'orbita senza carburante, inventiamo anche una nuova classe di veicoli aerei a stato solido, macchine che volano non con combustione ma con manipolazione di campo. In questo senso, il progetto RISE-Fly-Orbit si colloca in una linea che include il Wright Flyer e i primi razzi a propellente liquido, non una tecnologia perfezionata, ma una prova di principio che trasforma ciò che volo può significare. Regolamentazione, strategia e filosofia dell'ascesa lenta. La fisica di un dirigibile elettroaerodinamico solare è permissiva, la legge non lo è. Le regole di volo di oggi dividono il cielo in domini nettamente delimitati, spazio aereo governato dalla legge aeronautica, e spazio esterno governato dalla legge spaziale. Tra loro giace una regione grigia, troppo alta per la certificazione degli aerei, troppo bassa per la registrazione orbitale. Il dirigibile in orbita vive quadrato in quel grigio, muovendosi continuamente attraverso altitudini che, sulla carta, non appartengono a nessuna categoria. Perché è impossibile? Le statuti dello spazio aereo assumono veicoli che decollano e atterrano in ore. Richiedono motori certificati, superfici di controllo aerodinamiche e la capacità di cedere il passo al traffico. Nessuna di queste assunzioni si adatta a un pallone autonomo alimentato a solare che può indugiare per settimane sopra i 60 km. Le regolamentazioni dei veicoli di lancio iniziano dove i razzi si accendono, un'iniezione discreta, un sito di lancio e un sistema di terminazione di volo progettato per contenere esplosioni. Il nostro dirigibile non ha nessuno di questi. Sale lentamente come una nuvola, non c'è un momento di lancio. Eppure perché alla fine supererà Mach 1 e raggiungerà la velocità orbitale, cade sotto la giurisdizione del volo spaziale. Il risultato è paradossale, non può volare legalmente come aereo, ma deve essere autorizzato come un razzo che non assomiglia. Una classe di veicoli atmosferici meno orbitali ibridi. Il rimedio è riconoscere una nuova categoria, un veicolo atmosferico meno orbitale ibrido, AOF. I suoi tratti definitivi sarebbero: attraversamento continuo di domini, ascesa dalla superficie allo spazio vicino senza stadi discreti, basso flusso di energia cinetica, scambio totale di momento con l'atmosfera di molti ordini di grandezza inferiore a quello dei razzi, comportamento fail-safe passivo, in caso di perdita di potenza, il veicolo deriva e scende, non cade balisticamente. Tracciamento cooperativo, sempre visibile a radar e sensori satellitari, trasmettendo il suo vettore di stato molto come i transponder ADS-B fanno per gli aerei. Il framework AOF permetterebbe la certificazione di tali veicoli sotto criteri basati sulle prestazioni piuttosto che basati sull'hardware, definendo la sicurezza in termini di rilascio di energia, impronta a terra e capacità di discesa autonoma invece della presenza di motori o carburante. Corridoi oceanici o desertici potrebbero essere designati dove gli AOF possono operare continuamente, monitorati dalle reti di traffico spaziale esistenti. La loro ascesa porrebbe meno pericolo all'avviazione di un singolo pallone meteorologico, ma le regole attuali non offrono loro un percorso. La politica della pazienza. La regolamentazione segue la cultura, e la cultura è dipendente dalla velocità. Le pietre miliari aerospaziali sono misurate in rapporti spinta-peso e minuti in orbita. L'idea che un veicolo possa richiedere 3 settimane per raggiungere l'orbita suona, al primo ascolto, come una regressione. Ma la pazienza è il prezzo della sostenibilità. Il dirigibile propone una metrica diversa, non quanto velocemente possiamo bruciare energia ma quanto continuamente possiamo accumularla. Per le agenzie spaziali abituate a finestre di lancio e conteggi alla rovescia, un tale veicolo richiede un cambio nelle operazioni, pianificazione di missioni per stagioni piuttosto che secondi, inserimenti orbitali che dipendono dalla geometria della luce solare, non dalla disponibilità della rampa. Eppure questo cambiamento si allinea con la svolta più ampia verso infrastruttura a stato stazionario, veicoli spaziali solari elettrici, stazioni riutilizzabili, piattaforme climatiche persistenti. Valore strategico. Un veicolo riutilizzabile solare ed offre capacità che nessun razzo o aereo può abbinare. Osservazione e comunicazioni ad alta quota persistenti, prima dell'orbita completa, il dirigibile può indugiare per mesi nella stratosfera superiore, relayando dati o imaging la Terra. Consegna incrementale di carico, piccoli payload possono essere sollevati dolcemente senza gli shock acustici e termici del lancio. Analoghi planetari, su Marte, dove la velocità orbitale è solo 3,6 km per secondo e la pressione atmosferica favorisce l'accelerazione ionica a lungo cammino, la stessa architettura potrebbe funzionare ancora meglio. Stewardship ambientale, nessun scarico, nessuna fuoriuscita di propellente, impatto acustico trascurabile. Economicamente, i primi AOF operativi non rimpiazzerebbero i razzi ma li integrerebbero, servendo nicchie dove la pazienza del payload supera l'urgenza. Strategicamente, staccerebbero l'accesso allo spazio vicino dalle catene di approvvigionamento del propellente, una caratteristica attraente per le agenzie spaziali che cercano infrastruttura sostenibile. Ingegnerizzare il libro delle regole. Creare una categoria AOF è meno sul lobbying che sulla misurazione. I regolatori si fidano dei dati. Il percorso avanti è la trasparenza sperimentale. 1. Dimostratori basati su elio in corridoi remoti, strumentati per registrare traiettoria, uso energetico e comportamento di guasto. 2. Telemetria continua condivisa con reti di aviazione civile e tracciamento spaziale per dimostrare dinamiche di volo prevedibili. 3. Simulazioni e modelli di rischio che mostrano che il flusso di energia cinetica nel caso peggiore su regioni abitate è trascurabile. Una volta che le agenzie vedono prove quantificate che un AOF non può danneggiare aerei o popolazioni terrestri, l'architettura legale seguirà, come ha fatto per i palloni ad alta quota e i droni prima di loro. Dimensione etica. Il volo lento ha peso morale. I lanciatori chimici inquinano non perché gli ingegneri sono incuranti ma perché la fisica non offre tempo per riciclare il loro calore. Un dirigibile solare, al contrario, non consuma nulla di irreparabile. Sostituisce rumore con silenzio, flash con bagliore. La sua ascesa sarebbe visibile dal suolo come un punto luminoso e non affrettato, un artefatto umano che sale senza violenza. In un'era di urgenza, un tale moto deliberato è una dichiarazione, che l'ambizione tecnologica non deve essere esplosiva per essere profonda. La pazienza della luce. Quando un razzo raggiunge l'orbita, lo fa con accelerazione bruta, secondi di combustione che lasciano il cielo tremante. Il dirigibile elettroaerodinamico arriva diversamente. Ogni fotone che colpisce la sua pelle contribuisce un sussurro di momento, mediato da elettroni, ioni e la matematica quieta delle equazioni di Maxwell. Su 3 settimane questi sussurri si accumulano in orbita. La stessa espressione, F uguale sottolineatura EE, che descrive un microampere di deriva ionica in laboratorio governa anche un corpo portante di 1000 tonnellate che scivola attraverso la stratosfera superiore. La scala cambia, il principio no. Il tensore di Maxwell, la legge di Coulomb e la pazienza della luce solare sono universali. Se l'umanità impara a sfruttare quella pazienza, guadagniamo un nuovo modo di lasciare la Terra, uno che può essere ripetuto indefinitamente, alimentato dalla stessa stella che ci sostiene. Verso un'era di volo reversibile. La rocketry chimica è un gesto unidirezionale, sforzo immenso per raggiungere l'orbita, e fine improvvisa al rientro. Il dirigibile elettroaerodinamico suggerisce un percorso reversibile. Può salire e scendere a piacimento, dimorando ovunque dalla troposfera all'orbita. È sia veicolo spaziale che habitat, veicolo e stazione. In quella continuità giace una reversione filosofica, il volo spaziale non come partenza ma come estensione dell'atmosfera. Il gradiente dall'aria al vuoto diventa terreno navigabile. Tali veicoli offuscherebbero la linea tra meteorologia e astronautica, trasformando il bordo dello spazio in uno spazio di lavoro vivo piuttosto che una barriera. Riflessioni finali. Non è necessaria nuova fisica, solo endurance, precisione e regolamentazione riimmaginata. Il bilancio energetico orbitale può essere pagato con luce solare, la spinta può sorgere da campi elettrici che agiscono su ioni, il tempo può essere preso in prestito dalla pazienza degli ingegneri. Gli ostacoli sono culturali e burocratici, convincere le agenzie che qualcosa che sembra un pallone può, attraverso matematica e persistenza, diventare un satellite. Eppure ogni tecnologia trasformativa iniziò come anomalia nella documentazione. Quando il primo di questi vascelli elettroaerodinamici solari ascende, il suo progresso sarà quasi impercettibile ora per ora. Ma giorno dopo giorno raccoglierà velocità, fino a quando alla fine scivolerà oltre la portata del tempo. Non ci sarà ruggito, solo il debole, continuo ronzio di campi e l'accumulazione costante di luce solare in moto. Quello segnerà l'inizio dell'accesso riutilizzabile, sostenibile e gentile all'orbita, un modo per salire, volare e, senza mai accendere un fiammifero, orbitare. Riferimenti e letture ulteriori. Progetto Rise Fly Orbit, https://risefliorbit.org, panoramica del concetto dirigibile solare all'orbita e ricerca correlata. Saggio sulla propulsione elettroaerodinamica, https://farid.ps/articles/electroaerodynamic_propulsion/en. HTML trattamento teorico approfondito della spinta elettroaerodinamica usando il tensore di stress di Maxwell e la formulazione della forza di corpo di Coulomb. Barrett, S. et al., Nature, 2018. Flight of an aeroplane with solid state ionic propulsion. Prima dimostrazione di un aeroplano ad ala fissa con propulsione ionica a stato solido. Pasken, F. 1889. Weber die zum Funkenübergang in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure erforderliche Potentialdifferenz. Annalen der Physik, 273-5. Sutton e Biblertz, Rocket Propulsion Elements, 9th ed. Per contrasto nei bilanci energetici e considerazioni delta V. NASA Glenn Research Center, Solar Electric Propulsion Basics. Sfondo su sistemi di spinta elettrica ad alta efficienza.